L'epidemia sembra dunque fuori controllo, il mondo sembra svegliarsi con grave ritardo, pensando al pericolo di una diffusione del virus, un morbo che risulta ancora mortale nella maggior parte dei casi. Come valutare dunque la situazione? Quali soluzioni ci sono, ci sarebbero? Quali rischi corrono ora gli altri paesi africani? A che punto siamo con la ricerca di un eventuale vaccino? Ecco, per spiegare cosa sta succedendo, abbiamo invitato alcuni ospiti che saluto e ringrazio. Da una provincia della Sierra Leone, della regione di Koinadugu, nel nord, ci parla Peter Bayuko Conte. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Lei è ministro del governo della Sierra Leone, ma ha deciso, insomma, lei è ministro del turismo e degli affari culturali, ha deciso però di trascorrere molto tempo fra la sua gente. Ecco, non ha paura di trovarsi proprio in una zona a rischio?
Sì, sicuramente ho la paura, però è un momento di fare dei sacrifici per salvare le vite, soprattutto della povera gente. Perché questa malattia ci ha trovato in una situazione molto particolare, nel senso che avendo un sistema sanitario pessimo, con il personale sanitario inadeguato ma anche incapace, con anche grande difficoltà di organizzarci, è un popolo, posso dire anche indisciplinato, questa malattia ci ha proprio messo in grande difficoltà. Quindi sta andando fuori controllo, allora noi politici dobbiamo fare il possibile per salvare la nostra popolazione, ma anche la nostra economia.
Ecco, lei in prima persona svolge quasi una funzione di mediatore culturale, si potrebbe dire così.
Allora, io come ministro del turismo, ma anche dei beni culturali, vado oltre, ecco, al mio incarico a poter, diciamo, essere più vicino alla mia gente. Che forse alcuni politici, non tutti lo fanno, ecco, perché credo proprio di essere un politico umanitario, ecco, soprattutto perché vengo nel nord della Sierra Leone, la parte del paese più arretrata e più povera. Quindi, quando la gente mi vede come il loro punto di vista o di riferimento, dovrei fare il possibile di stare vicino alla mia gente per lavorare insieme con loro per poter salvare le vite.
Ecco, poi entriamo poi nei dettagli di quello che sta succedendo, di quello che sta facendo lei in questa regione del Koinadugu. A Ginevra troviamo Mariano Lugli, vice direttore operazioni di Médecins Sans Frontières. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno a voi.
Ecco, voi come Médecins Sans Frontières siete stati fra i primi ad essere sul posto in Africa, lei stesso si è recato anche in Africa occidentale. Ecco, ma allora parliamo di febbraio-marzo, ci si poteva aspettare un'esplosione del virus di tali proporzioni?
Ma noi i dubbi li avevamo dall'inizio, quando siamo arrivati là, avevamo visto che c'erano già due province in una regione, nella regione forestiera della Guinea che erano toccate, tre anzi. Quindi, visto la nostra esperienza, l'esperienza che abbiamo in altre regioni del Congo, dove abbiamo intervenito, anche in altri paesi, sapevamo che il rischio era quello, anche perché le videocomunicazioni sono molto utilizzate dalla popolazione, c'è una frontiera che è porosa, tra il Sierra Leone e la Liberia, e quindi le cose si potevano. Cioè, ce le aspettavamo, ecco, sapevamo che c'erano dei casi che arrivavano già dalla Sierra Leone.
L'OMS adesso parla di un rischio addirittura potenziale di 20.000 nuovi contagi al mese. Dal vostro osservatorio cosa può dire?
Ma noi osserviamo, come dice lei, analizziamo anche noi i modelli che vengono fatti a livello di simulazione dei futuri casi e siamo molto preoccupati perché vediamo che sul terreno c'è molta, molta difficoltà a organizzarsi ancora, c'è molta difficoltà a avere equip preparate che vengono a dare supporti e a strutturare l'intervento in maniera pratica. E ci sono sempre pochissimi centri di isolazione dove poter internare le persone contagiate. Questa è la cosa che ci preoccupa di più.
E io saluto a questo punto anche il nostro terzo ospite, il presidente della Società Europea di Virologia, professor Giorgio Palù, docente e ricercatore all'Università di Padova. Buongiorno.
Buongiorno.
Come valuta dal suo punto di vista questa diffusione di questo virus in queste proporzioni? Come si può spiegare questa diffusione così capillare da questo punto?
Ma è abnorme rispetto a quello che è successo in passato, prima con Marburg, fine anni 60, poi nel 76 con Ebola in Sudan e Zaire, quindi questa volta il virus si sta espandendo non solo in centri rurali ma in centri urbani e sta probabilmente trovando impreparata una popolazione e una struttura sanitaria in paesi che non erano adusi a questa epidemia. E diciamo pure che siccome il contagio con l'uomo è un evento estremamente raro, si attua attraverso carne infetta, bushmeat, cioè selvaggina della foresta, oppure contatti con secrezioni, umori e contatti diretti, oppure riti tribali come partecipazione a cerimonie funebri. Ecco, il problema adesso sta che l'ambiente nosocomiale, l'ospedaliero, è proprio un'amplificazione del fenomeno, perché il contagio avviene là e quindi da lì si diffonde. Quindi chiaramente è la prima volta che ci troviamo di fronte a un'emergenza del genere, come hanno già detto gli interlocutori precedenti.
C'è una notizia forse relativamente rallegrante, diciamo: la virulenza sta diminuendo, cioè se all'inizio del contagio il 90% dei malati moriva, oggi sono un po' di meno.
Ma diciamo, sai, che questi dati della mortalità del 90%, la differenza tra Marburg, Ebola, tra le due specie, Sudan e Zaire, erano dati raccolti negli anni 70, quindi oggi sono dati più precisi, quindi abbiamo, sì, fortunatamente, una mortalità del 50% o superiore al 50%, una volta si parlava di mortalità fino al 90% ed oltre per cento. Ecco, quindi questi dati in una popolazione di oltre 4.000 casi si possono trarre da un punto di vista statistico con maggior precisione.
Ecco, prima di continuare con le nostre analisi vi propongo di ascoltare le considerazioni dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che come abbiamo sentito era stata criticata per questa gestione dell'emergenza Ebola. Ascoltiamo le considerazioni del portavoce Yazarevich Tariq, raggiunto da Renato Minoli.
Donc, on est en contact avec les pays membres de l'OMS.
Siamo in contatto con i paesi membri dell'OMS e tutti quelli che potrebbero portare le loro esperienze, i loro mezzi, le loro competenze per far fronte all'emergenza Ebola, una epidemia che si propaga velocemente, come in Liberia e in Sierra Leone, dove ci sono delle ramificazioni del contagio ancora non identificate in questo momento. Dunque è urgente portare un aiuto concreto ai paesi colpiti e cercare di contenere l'epidemia.
Fermare il contagio dell'Ebola in 6-9 mesi, questo è l'obiettivo dichiarato dell'OMS, un obiettivo realistico.
Bisogna crederci, bisogna lavorare per questo obiettivo. È una lotta contro Ebola e dobbiamo anche appellarci ai paesi donatori, perché servono finanziamenti per agire in fretta. Occorre coordinare i mezzi sul campo e lavorare con tutti coloro che ci possono aiutare a contenere l'epidemia in tempi brevi.
Al momento attuale, quali sono le urgenze e cosa è necessario per combattere efficacemente l'Ebola?
Abbiamo bisogno soprattutto di esperti. Cuba ha annunciato l'invio di 165 operatori sanitari. Servono laboratori e spazi per il trattamento dei malati. Ci vuole poi una sorveglianza dell'epidemia per osservare le persone entrate in contatto con il malato. Dobbiamo anche intervenire presso la popolazione per sapere quale sia il metodo più efficace per isolare le persone contagiate quando non ci sono letti a sufficienza nei centri di trattamento.
In primavera l'OMS era stata criticata per aver sottovalutato la pericolosità dell'epidemia, per non aver agito tempestivamente e con maggiore efficacia.
Senta, per il momento non esiste ancora un medicamento o un vaccino efficace che sia approvato dalle varie istanze nazionali. Stiamo lavorando quindi con dei medicamenti sperimentali che vanno ancora testati sugli esseri umani e dobbiamo lavorare sui progetti di vaccini per capire se ce ne sia uno presto disponibile.
Qual è il rischio per l'Europa? Cosa si fa per evitare la diffusione del contagio?
Pensiamo che il rischio di trasmissione dell'epidemia al di fuori dei paesi colpiti sia minimo. Sono state attivate misure per controllare le persone che lasciano il paese. Negli aeroporti ci sono equip di sanitari che fermano le persone in partenza visibilmente malate. Occorre aiutare i paesi confinanti con le regioni colpite dall'epidemia a organizzare sistemi di controllo e di presa in carico delle persone malate per cercare di fermare il contagio laggiù.
Fermare il contagio laggiù, dice Yazarevich Tariq dell'OMS, avvicinato da Renato Minoli. Concretamente, ministro Peter Conte, fermare il contagio laggiù, lei cosa ci può dire rispetto alla sua esperienza nella regione dove si trova?
Allora, prima di tutto direi che è vero quello che ha detto signore, è che l'OMS ha intervenuto molto tardi, diciamo, ha sottovalutato la gravità della cosa, soprattutto per un contesto in cui noi eravamo molto impreparati per questa epidemia. Comunque, detto questo, noi ora come governo abbiamo messo, ho fatto le misure, tipo dichiarare, diciamo, lo stato di emergenza, limitando i movimenti delle persone, ma anche per esempio da noi qua in Quenadubu abbiamo anche fatto un tipo di coprifuoco dalle 10 di sera fino alle 6 la mattina, solo per limitare il movimento diciamo, della gente. Oltre a questo abbiamo anche deciso di limitare il movimento della gente che va fuori o entra a Kabbalah di giorno. Questo lo stiamo facendo insieme con la sensibilizzazione. Noi stiamo cercando di sensibilizzare la popolazione in cui, diciamo, del quale oltre il 70% è analfabeta, quindi non ha neanche la possibilità di avere una radio. Noi stiamo mandando, diciamo, dei gruppi nei villaggi per sensibilizzare la popolazione su questa malattia. Oltre a questo, stiamo anche cercando degli aiuti, non solo aiuti che vengono, diciamo, dal governo centrale di Freetown, che sono inadeguati, ma anche aiuti che arrivano dagli amici italiani. Anzi, colgo questa occasione di ringraziare il governo italiano, ma anche il popolo italiano, per l'aiuto che ci ha dato. Proprio qualche giorno fa è arrivato un container di roba per aiutare il distretto di Quenadubu, mandata, diciamo, dall'associazione Micro Camino Onlus di Milano, insieme con fonte di Occhi della Speranza di Toscana. Quindi questo ci sta aiutando tanto.
Quindi c'è un bisogno, un'emergenza assoluta per quanto riguarda l'Ebola, ma forse, Ministro, ricordiamo ancora anche la crisi economica, perché questo blocco, diciamo, dei movimenti della popolazione vuol dire meno raccolti, le compagnie minerarie hanno sospeso i loro investimenti, non ci sono più voli diretti, cioè l'economia regionale e nazionale rischia di colare un po' a picco.
Sicuramente ha messo in ginocchio la nostra economia. Ora tutti gli investitori sono scappati, i turisti non vengono più, tutti gli alberghi sono vuoti, personale lasciato a casa perché i manager non ce la fanno a pagarli. Ci troviamo adesso in una situazione molto difficile, molto difficile. Anche come governo, per pagare il personale statale, siamo in difficoltà. Speriamo che questa roba possa finire presto, altrimenti se continua fino a dicembre ci troveremo in grande difficoltà se la comunità internazionale non viene a salvarci, anche perché ci sarà, diciamo, un tipo di angoscia dal punto di vista della popolazione, che forse non avrà i mezzi di sostentamento. Quindi questo è un momento, ecco, che noi facciamo proprio un appello di aiuto, sia dal punto di vista di avere del personale qualificato e materiali, ma anche dal punto di vista economico, per poter, ecco, comprare le cose necessarie qua e sensibilizzare la gente.
Ecco, manca personale sanitario, abbiamo sentito prima dell'invio proprio in Sierra Leone di 165 sanitari cubani. La Svizzera, dal canto suo, ha stanziato una somma di 3.650.000 franchi, in parte destinati a Médecins Sans Frontières. Ecco, cosa dire dell'aiuto che si sta organizzando in questo momento, Mariano Lugli?
No, ma c'è...
Sicuramente, noi siamo molto grati ai governi, associazioni, organizzazioni, ma anche individui che ci stanno dando una mano.
Ecco, scusi, stavo chiedendo a Mariano Lugli di Médecins Sans Frontières, prego.
Sì, no, vediamo la mobilizzazione da un punto di vista di appoggio finanziario, eccetera. Noi quello che vorremmo adesso è avere degli esperti sul terreno, delle persone che possano veramente occuparsi di centri di trattamento, fare tutte le cose di cui parlava il dottor Tariq dell'OMS, ma in maniera immediata, perché, come hanno detto loro stessi, se le cose non succedono questa settimana, beh, i 6-9 mesi possono essere ritardati di 3-6 mesi, in funzione di quando le cose concrete sono fatte sul terreno. Quindi per noi okay, è importante che ci sia questa sensibilizzazione dal punto di vista di supporto finanziario a organizzazioni come MSF che sono presenti sul campo e fanno delle cose concrete, ma adesso quello di cui c'è bisogno, come diceva anche il ministro della Sierra Leone, è che ci siano degli esperti e delle persone mobilizzate che vanno nei luoghi più colpiti per aprire dei centri di trattamento e anche lavorare col personale locale, con i leader comunitari, per vedere quali strategie si possono implementare per cercare di ridurre il movimento della popolazione e trovare anche delle maniere diverse di occuparsi dei morti, ad esempio.
Ecco, lei è stato giù anche qualche mese fa, può testimoniare anche di un lavoro difficile, oltre che pericoloso, sul campo, cioè andare a lavorare sul campo, partendo magari dalla Svizzera, dall'Italia, da un paese occidentale, comunque vuol dire un certo sacrificio.
Sì, un sacrificio. Io quando sono partito insieme ad altri colleghi non sapevamo che la patologia era confermata da un punto di vista del laboratorio, però noi da quando siamo arrivati, da quando nel momento in cui abbiamo preso le informazioni necessarie, abbiamo trattato la situazione come se fosse un'epidemia d'Ebola, anche se non era clinicamente confermata dal laboratorio. Quindi noi abbiamo dei protocolli che sono molto stretti da un punto di vista di protezione, ed è per questo che noi insistiamo che servono degli esperti, anche se ci possono essere degli sviluppi, perché non sempre la protezione massima deve essere applicata in tutte le situazioni. Ecco. Chiaramente nei centri di trattamento, nelle zone che noi chiamiamo di alto rischio, lì è la zona più rischiosa, però quando si va nella comunità, se ci sono delle regole di base che sono rispettate, il rischio di infezione è minimo. Il problema è, come diceva il ministro, è che l'angoscia, il panico si crea nella comunità che non sono abituate a questa patologia, e quindi dei movimenti sociali contro le persone che cercano di trattare i pazienti si possono avvenire, come ci è successo in Guinea.
Ministro, lei forse ha avuto notizia, ha osservato anche la fuga di persone all'inizio, quando sono arrivati magari i primi sanitari, la paura della popolazione che forse non era informata rispetto a quello che è un depistaggio delle persone che potrebbero aver contratto il virus.
Anzi, è proprio questo che ha aggravato la situazione, che la gente, avendo visto o sentito di questa malattia, prima di tutto cercava di negare l'esistenza di questa malattia e andava dai guaritori tradizionali per essere curati. Allora, trasmettendo questa malattia in una maniera incredibile. Quindi questo è proprio il lavoro che stiamo facendo. Forse noi avevamo fatto uno sbaglio all'inizio in cui avevamo fatto capire alla gente che la malattia uccide subito. Invece dobbiamo dire che è una malattia sì seria, però spiegando come uno lo contatta e come viene curato subito, che se uno che contagia questa malattia e va in ospedale subito che verrà curato. Quindi la paura che aveva creato la maniera in cui avevamo presentato questa malattia non aveva aiutato molto, tuttora il numero continua ad aumentare, soprattutto adesso a Freetown e a Port Loko nel nord. Speriamo che in questo mese che il governo sta mettendo la tuta, mettendo tutte le sue forze, capacità organizzativa con l'aiuto della comunità internazionale, che vedremo la riduzione dei numeri dei casi verso la fine di questo mese, se no sarà un bel problema.
Professor Giorgio Palù, un'emergenza, l'OMS che è arrivata in ritardo, secondo lei è stata sottostimata un po' la pericolosità di questa diffusione di questo morbo dell'Ebola rispetto per esempio ad altre emergenze, se pensiamo all'influenza aviaria?
No, non credo, forse ha inciso meno sui media e soprattutto in Europa e negli Stati Uniti, perché era confinata nell'Africa, quindi iniziata a dicembre 2013 e, come ha detto sia il ministro sia la Sierra Leone sia francese, l'OMS ha agito in ritardo, ecco, questo si può dire tranquillamente, si è messa in moto in ritardo. Le cause di tutto ciò, o probabilmente sa, abbiamo un impasse burocratico, amministrativo, prima di mettersi in moto la macchina non è agile, e questo lo sappiamo, dobbiamo trarre lezione da tutto ciò.
Lei, professor Palù, sta lavorando anche alla realizzazione di un potenziale vaccino, ci può dire qualcosa sui tempi, sui metodi?
Ma noi, come tanti al mondo, ci occupiamo di questa malattia, perché trascurata, ma capisce, trascurata anche dall'industria farmaceutica, perché finora c'erano 100 casi all'anno, nessuna industria farmaceutica pensa di sviluppare un farmaco impiegando centinaia di milioni di dollari per fare studi di fase 1, 2 e 3 per pochi pazienti, quindi se non è marketable. Noi ci occupiamo, sì, assieme all'Università di Padova, qui con il Karolinska di Stoccolma, come altri, di sviluppare piccole molecole che siano in grado di antagonizzare l'infettività del virus, ma già da anni, soprattutto negli Stati Uniti, si stanno sviluppando vaccini che sono in grado di funzionare nel modello animale. La realtà purtroppo è che prima di passare all'uomo bisogna che abbiano dimostrato nell'uomo stesso una sicurezza, quindi che non siano tossici o dannosi, e anche questa è un'implicazione che deriva dal fatto che enti regolatori internazionali, ovviamente, prima di entrare in fase clinica sull'uomo, quello che si è provato sull'animale bisogna assaggiarlo in studi clinici. Quindi ecco che si può ricorrere sì al trattamento compassionevole off-label, ma non è la soluzione del caso. Quindi dovremo antagonizzare Ebola con le classiche misure igieniche di prevenzione e di sanità pubblica sviluppate in sede, quindi non c'è tempo, perché ci vorranno ancora degli anni per vedere approvati dei nuovi farmaci e dei nuovi vaccini. Io sono confidente perché queste molecole esistono già, ha capito? Quindi il paradosso è che si sono dimostrate efficaci sia vaccini sia farmaci, piccole molecole, che anticorpi, quindi immunoterapia. Ma non si può andare subito nell'uomo.
Per questa epidemia non c'è tempo, evidentemente. Come diceva il Ministro, la situazione sta diventando urgente e drammatica. Cosa si dovrebbe fare per, diciamo, arrestare la diffusione, arrivare a un punto in cui, diciamo, pur avendo ancora dei malati che hanno contratto il morbo, c'è una certa regressione, diciamo, della diffusione?
L'OMS si è riunita credo una settimana, 10 giorni fa, e credo che abbiano valutato la possibilità, ecco, di bypassare questa lunga procedura dei trial clinici per alcune forme di sperimentazione, soprattutto di immunoterapia. Si ricorda quei due americani che sono stati trattati con forma di immunoterapia adottiva. Ecco, però, come è avvenuto in passato, ricordo la pandemia AIDS, i tempi, se si vuole, si possono accorciare per la sperimentazione. Quando c'erano i primi farmaci anti-HIV, ecco, si sono accorciati i tempi quando si è visto che avevano un'efficacia direttamente sull'uomo. Quindi, ecco, la sensibilizzazione è avvenuta, credo che si possa spingere in questa direzione, sia di spingere l'industria farmaceutica a non aumentare i prezzi o non pensare al profitto, sia a ridurre le pratiche amministrative per poter arrivare direttamente sull'uomo.
Mariano Lugli, a livello di sanità pubblica, quindi di azione politica, urgentemente cosa si può fare? Voi, dal vostro punto di vista, organizzate, diciamo, degli ospedali da campo, inviate personale qualificato, ma cosa consiglierebbe di fare?
Cercando di sviluppare dei modelli di intervento anche diversi, un po' innovativi. Secondo noi si dovrà andare sempre di più verso la comunità, quindi è importante avere dei centri di trattamento, dei centri di isolazione, ma sarà importante anche avere dei centri dove si fa del triage, e quindi un po' più decentralizzato, un po' più verso la comunità, e quindi formare il più rapidamente possibile le comunità per poter insegnargli a come identificare i casi, quali sono i sintomi, e quindi già questo potrà far venire verso i centri di isolamento solamente i casi che sono più certi, diciamo così. Naturalmente bisogna farlo con attenzione, bisogna implementare sul campo personale esperto che possa fare questa azione di formazione. Stiamo anche supportando l'OMS e anche altre organizzazioni per lanciare dei moduli di formazione. Quindi noi abbiamo sempre la speranza che ci siano, è necessario che ci siano corpi anche militari, di protezione civile competenti che possono venire sul campo, essere operazionali in maniera rapida e che noi possiamo partecipare anche alla formazione specifica di queste persone, perché non ci sono molte organizzazioni sanitarie come MSF o come l'OMS che hanno una certa expertise rispetto alla a come si gestiscono questi campi di questi centri di isolamento. E il problema è che bisogna farlo rapidamente. Noi salutiamo l'arrivo di questi 165 esperti di CUB, ma ne servono di più. Più aspettiamo, più la curva epidemica di questa epidemia andrà in alto. E poi quando si stallerà, quando sarà piatta, là il problema è che non si sa mai se è piatta perché le persone non vengono o perché effettivamente c'è una stagnazione dell'epidemia. In maggio c'è stata una stagnazione dell'epidemia, secondo me è anche un po' per questo che certi organismi non hanno reagito in maniera rapida, perché in maggio c'è stata una certa stagnazione dell'epidemia in Guinea e quindi tutti pensavano che la situazione potesse essere sotto controllo, ma noi sapevamo che eravamo sul terreno, che la ragione era dovuta al fatto che le persone non venivano nei centri perché avevano paura, sapevano che le persone che andavano nei centri spesso non ne uscivano e quindi non si dichiaravano neanche malati, e infatti poi è ripartito subito. Quindi secondo me c'è stato anche un po' questo fattore di fine maggio che ha dato delle false speranze a quelle istituzioni che potevano intervenire più rapidamente.
Ecco, Ministro Conte, chiuderei con lei questa edizione. Chiedo alla regia di aprirmi il microfono, per favore. Grazie, ecco, ho chiesto alla regia di aprirmi il microfono. Ministro Conte, chiuderei con lei questa trasmissione. Di cosa avete bisogno concretamente? Abbiamo sentito un'azione complessa, multilaterale, servono esperti, ospedali, servono, insomma, però anche concretamente voi avete bisogno anche di pistole termiche, di materiale per disinfettare, ci può dare un quadro delle vostre richieste più urgenti?
Sì, allora a livello governativo sicuramente noi abbiamo bisogno, come dicevo, del personale medico qualificato. Faccio un esempio: nella mia regione di oltre 450.000 abitanti c'è solo un medico, erano in due ma uno è ripartito due settimane fa, c'è solo uno, quindi abbiamo bisogno di medici. Secondo, abbiamo bisogno di materiali tipo il cloro, materiali che hanno a che fare con combattere questa malattia. Poi abbiamo anche bisogno di soldi, diciamo, perché per poter sensibilizzare la gente bisogna avere un po' di soldi per mandare gente in diversi villaggi. Ecco, cioè il tipo di aiuto che gli amici del Micro Cammino On Luz di Milano insieme con gli Occhi della Speranza di Toscana che ci stanno aiutando. Certo, abbiamo ancora bisogno di un sostegno. Per chi volesse, ecco, darci una mano, può andare a vedere o il sito dell'associazione Occhi della Speranza oppure Micro Cammino On Luz di Milano.
Ecco, la ringrazio. Servono dunque anche le ONG, abbiamo anche parlato di Médecins Sans Frontières, insomma un aiuto veramente molto urgente che si può raccogliere, diciamo, da diverse fonti. Un'emergenza, quella di Ebola, della quale parleremo sicuramente ancora, sperando che gli appelli ascoltati questa mattina dai nostri ospiti saranno ascoltati. Io ringrazio Peter Baiuco Conte, ministro della Sierra Leone, Mariano Lugli, vice direttore operazione di Médecins Sans Frontières a Ginevra.
Grazie.
Ringrazio il professor Giorgio Palù, docente universitario, ricercatore, presidente della Società Europea di Virologia.
Grazie a voi, buongiorno ai radioascoltatori.
Potete riascoltarci sul podcast di Rete 1 oppure sul sito www.rsi.ch/modem. Siamo comunque sempre in replica su Rete 2 alle 19.30. L'appuntamento è per domani, 8.25. Buon proseguimento di ascolto.
Alba Chiara.
Sono le 8 e 57 minuti, noi ci congediamo, vi diamo appuntamento a domani mattina, sempre con Alessandro Bertoglio e con Marcello Fusetti, quando voleremo in Canada.
Sì, lo spazio espatriati di domani è occupato da chi si occupa di pesca, perché ci sposteremo nell'estremo nord del Canada, l'ultima cittadina abitata dove dei ticinesi hanno ripreso l'attività di altri ticinesi e organizzano delle cose che noi pescatori amiamo molto.
E allora, buona giornata!